dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Il brano del Vangelo che oggi commentiamo è tratto dal terzo capitolo di San Giovanni e si inserisce nel contesto di quello che chiamiamo l'incontro con Nicodemo, tant'è che alcuni chiamano questa domenica di Quaresima, che si chiama soprattutto letare, cioè è il verbo dell'allegria, dell'essere gioiosi, dell'essere lieti, e si chiama anche Domenica di Nicodemo. Però in effetti Nicodemo nel racconto che abbiamo ascoltato non appare, appaiono delle parole dette da Gesù nell'ambito di questo incontro notturno con Nicodemo, che si presenta dopo aver visto Gesù fare quel gesto profetico, ma anche piuttosto duro, a volte anche poco comprensibile, del Tempio, della purificazione del Tempio. Si presenta di notte a Gesù perché vuole capire. Ecco, Gesù dialoga con lui e poi apre un discorso molto lungo dove sembra che Nicodemo non ci sia più, non è più un dialogo, ma è un monologo molto lungo, e da questo monologo è tratto il brano che oggi commentiamo. Ma per comprendere questo brano forse dovremmo un po' fare un breve riassunto, una piccola sintesi del percorso quaresimale che abbiamo fatto fino a questo momento. Se ricordate, nella prima domenica del tempo di Quaresima abbiamo letto il brano delle tentazioni di Gesù nel tempio, nel deserto. Gesù viene sospinto dallo Spirito Santo a entrare nel deserto, dove si ferma 40 giorni digiunando e pregando. La seconda domenica abbiamo visto invece Gesù in un altro episodio importante e determinante nella vita degli apostoli e nostra, di Gesù, che si trasfigura sul monte. Vanno su, si mettono in preghiera, Gesù e i suoi tre apostoli. A un certo punto Gesù raggiunge un momento estatico così profondo, così potente, che gli apostoli vedono soltanto una luce indescrivibile, non umana, non terrena. La terza domenica, la purificazione del Tempio, Gesù che accusa i venditori del Tempio, i gambisti, quelli che stanno lì per la festa di Pasqua, li accusa di avere profanato il senso vero del Tempio, che è quello di essere una casa di preghiera. Allora, in questo senso potremmo dire che uno dei temi che unisce tutte le domeniche di Quaresima, compresa quella di oggi, è quello della preghiera. Gesù va nel deserto e digiuna e prega 40 giorni. Gesù, durante la preghiera sua e mentre gli apostoli pregano, si trasfigura, va in estasi, diremmo così. Terza domenica, che state facendo voi con la casa di preghiera? Quarta domenica, il Vangelo che la Chiesa ci presenta si rifà, rilegge in qualche modo un episodio che conosciamo, che è quello crisi, della difficoltà che vive Mosè nel momento in cui il suo popolo viene ucciso da serpenti velenosi. Allora Mosè chiede a Dio di aiutarlo e innalza un serpente nel deserto, quindi costruisce un serpente di bronzo, lo mette in cima a un asse in alto, lo tiene con le mani e quando non ce la fa più si fa sostenere le braccia per non cedere e tutti quelli che guardano a questo serpente non periranno a causa del veleno dei serpenti stessi che li stanno decimando. Il riferimento è chiaro. Questo serpente è la croce di Cristo. Il serpente non è Cristo, perché il serpente nell'episodio di Mosè è il nemico, però è il nemico che guardato diventa il Salvatore. Quindi diciamo che è un peccato trasformato in salvezza. San Paolo dirà: Dio si è fatto maledizione per salvarci, che è qualcosa di molto simile. Quindi al serpente di bronzo innalzato nel deserto fa riferimento la croce di Gesù innalzata sul Calvario, che è quella che ci salva. Allora, questa immagine del guardare il serpente, quindi per noi guardare la croce ed essere salvati, è l'immagine stessa della preghiera. Noi guardiamo a colui il quale ci ha salvati e nello stesso tempo riconosciamo che questa salvezza che viene dal Padre era l'unica possibilità per noi di essere salvati. Quindi in questo modo anche nella quarta domenica la preghiera è fondamentale. Noi non possiamo salvarci se non guardiamo quella croce, così come il popolo di Mosè si salvava guardando il serpente innalzato nel deserto. La preghiera non è una cosa in più che ci può servire nei momenti di difficoltà. La preghiera è proprio il motivo dominante della nostra vita cristiana interiore. Quindi noi guardiamo alla croce di Cristo. Guardare alla croce vuol dire tante cose, vuol dire tante cose, vuol dire anche accettare che Cristo non è venuto per salvarci gratis, che ha pagato un prezzo altissimo. È il Padre che ha mandato, dice qui il testo, si deve capire quanto Dio ha amato il mondo. Dice, scusate, quanto Dio ha amato l'uomo. Dice il testo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Amare il mondo non vuol dire amare il mondo, vuol dire amare l'uomo, perché chi si salva è l'uomo, tutta la creazione geme, ma la salvezza è di chi può peccare e quindi è dell'uomo. Questo grande amore di Dio salva, dicevamo, gratuitamente, ma c'è una lettura di questo brano che ci mette un po' nell'allerta che le cose non avvengono, come abbiamo detto tante volte, anche in questo tempo di Quaresima. E non è mai una salvezza che ci arriva se noi l'accogliamo passivamente. C'è un intervento dell'uomo che si inserisce in modo, come dire, quasi inscindibile proprio con l'intervento di Dio. C'è una partecipazione, all'intervento di Dio attiva. Come avviene questa partecipazione? Riconoscendo che Gesù è Dio. Dice il testo che il Signore Gesù non è venuto, non è stato mandato anzi dal Padre per condannare, ma perché fossimo salvati per mezzo di Lui. E poi aggiunge: chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Vuol dire che quasi in forma automatica non aderire in modo attivo a questo processo di salvezza della nostra anima e dell'anima di tutti gli uomini, non aderire a questo processo è già essere condannati. Non riconoscere che Gesù ci salva è la nostra condanna, non che veniamo condannati perché c'è un giudizio, siamo stati cattivi, ma ci autocondanniamo, ci mettiamo in una zona buia, per tornare un po' al testo che parla di alternanza fra tenebre e luce, ci mettiamo nel buio che è la zona dei non salvati, ma ci mettiamo noi. Nel testo evangelico non appare mai una sorta di, anche qui, condanna in cui noi siamo passivi, siamo stati condannati e non possiamo fare niente. La condanna è frutto delle nostre azioni, del nostro modo di partecipare, o meglio di non partecipare, all'intervento salvifico di Gesù nella nostra vita. Questo intervento d'amore, di amore gratuito che il Padre fa nei nostri confronti. Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio. Prevede che noi scegliamo una vita di luce. Abbiamo detto all'inizio che questa è anche la domenica di Nicodemo. Nicodemo va a parlare con Gesù di notte. Non sappiamo il motivo per cui lo fa di notte. È probabile che non voleva essere visto, o forse è perché Gesù tutto il giorno andava in giro ed era facilmente reperibile soltanto di notte, o forse era perché era un momento di maggiore tranquillità, la notte sa anche di silenzio fuori e dentro. Non sappiamo il motivo, però ci va di notte a parlare con Nicodemo. Però nonostante ci vada di notte, diciamo, il tema fondamentale è la luce. Tanto che si dice che chi fa il male odia la luce. Ecco, Nicodemo va a parlare con Gesù di notte, ma è come se lui stesse cercando il giorno, sta cercando la luce. È curioso, è interessato, non è come quelli che vanno lì per metterlo alla prova, non c'è nulla di negativo in questo dialogo. C'è forse una persona che non capisce bene, è ancora impastato di cose che non è facile mettersi alle spalle ed andare avanti per affrontare, come dire, un cambiamento così radicale, così totale del suo modo di vedere. Le cose che gli dice Gesù sono sconvolgenti ed anche tanto comprensibili, che deve tornare di nuovo nel grembo di sua madre. E poi che lo spirito fa quello che vuole. Lo spirito soffia dove vuole, nessuno sa da dove viene e dove va. Quindi non è facile essere Nicodemo, però certo è facile comprendere che l'insegnamento di Gesù, a prescindere da queste cose che io ho detto che sono forse un po' più guardabili e comprensibili dal punto di vista della preghiera, certamente è un uomo a cui viene indicata una via non difficile. Tu devi scegliere la luce. La luce, vuol dire, devi scegliere il bene. Come faccio a capire qual è il bene? Ecco, il bene è quello che Gesù ci insegna nel momento in cui viene gratuitamente, mandato gratuitamente dal Padre per salvarci gratuitamente. E noi dovremmo, poiché siamo interessati, quindi non c'è gratuità da parte nostra, e quindi perlomeno accogliere e accettare questa luce che viene a farci vedere le cose come sono. Una luce sempre, quando non l'accendiamo, non sempre illumina cose belle, a volte illumina anche cose negative. Però queste cose negative si risolvono proprio facendosi guidare da questa luce. La luce ci fa vedere la polvere che noi togliamo, la luce ci fa vedere che c'è la finestra aperta e fa freddo e noi la chiudiamo. Ecco, la luce indica l'opera che noi dobbiamo fare. La luce viene da Dio, la risposta viene dall'uomo. Se si coniugano perfettamente la domanda di Gesù con la risposta dell'uomo, noi saremo salvi. Non che saremo salvati, siamo già stati salvati. Ma il frutto della salvezza presuppone che noi accogliamo questa salvezza e che operiamo in modo attivo i cambiamenti che Gesù, Figlio di Dio, è venuto a chiederci e a proporci per la nostra salvezza. Amen.